Le 7.15, una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Meteo Regione. L'OPA di Vannacci sulla destra lombarda, futuro nazionale sbarca al Pirellone, due consiglieri passano con il generale in pensione, ma ce ne sarebbero già altri pronti a cambiare casacca. A Milano centrosinistra diviso anche sulla tesera alla polizia locale, scontro in commissione sicurezza, nelle prossime settimane il voto alla prova dell'aula. Anche a Bergamo si discute di sicurezza, nuove assunzioni nella polizia locale, interventi nei parchi, fondi per la sicurezza nei negozi, non senza polemica. Il meteo questa mattina è con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
La giornata di oggi vedrà cieli inizialmente sereni o poco nuvolosi, molto caldo con temperature massime attese da circa 32 gradi a ridosso delle Prealpi e fino a punte di 36 gradi sulla Bassa Padana. Da metà giornata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi accompagnate da alcuni rovesci temporali che poi in serata potranno localmente estendersi anche alla pianura. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata.
Lo shopping del generale in pensione Roberto Vannacci in Regione Lombardia. Due consiglieri della centrodestra sono passati a Futuro Nazionale, presto arriveranno altri transfughi che cambieranno casacca. Il generale punta anche a Milano, avremo un nostro candidato sindaco. A destra ora c'è un concorrente in più, il servizio di Alessandro Braga.
Nei corridoi del Pirellone ne sono tutti praticamente certi. La trasmigrazione di consiglieri dai gruppi di centrodestra a Futuro Nazionale è solo iniziata. Insomma, Pietro Macconi e Luca Daniel Ferrazzi, da Fratelli d'Italia il primo, dal gruppo misto dopo essere stato eletto con la lista Lombardia Migliore che sosteneva Letizia Moratti il secondo, sono solo gli apripista di una transumanza che potrebbe avere effetti pesanti sulla maggioranza in regione. Bisognerà aspettare poco prima di vedere nuovi cambiamenti. I rinnovi delle presidenze delle commissioni potrebbero essere motivo di malumore per qualcuno, che potrebbe così sciogliere gli ultimi dubbi e fare il grande salto. Si dice che non siano pochi quelli che ci stanno pensando. Qualche nome si fa già, ma senza conferme ufficiali. Di sicuro ieri, nella sala stampa di Via Filzi, non erano pochi i consiglieri regionali che ascoltavano Vannacci, magari anche solo per curiosità. I più pessimisti nelle fila del centrodestra ipotizzano cambiamenti sostanziosi che permetterebbero a Futuro Nazionale di avere un gruppo ben nutrito e a quel punto decisivo per le sorti della maggioranza. Anche se per ora i due neofuturisti promettono di continuare a votare in continuità con quello fatto finora e quindi insieme al centrodestra. In futuro si vedrà. Roberto Vannacci al momento non svela le sue carte e si mantiene in un'ambiguità che gli fa gioco, ma ha già annunciato che l'anno prossimo per le elezioni milanesi Futuro Nazionale ci sarà, con una sua lista e un suo candidato sindaco, e tanto basta per agitare le acque nella destra milanese lombarda.
Il Consiglio regionale ieri ha approvato una legge che introduce il patentino digitale per ragazzi e ragazze lombardi, un documento simbolico che viene rilasciato al termine di un percorso formativo che certifica il raggiungimento di un'adeguata consapevolezza sul tema. Il provvedimento è passato con i voti favorevoli della maggioranza, l'astensione dei gruppi dell'opposizione. Paola Bocci, consigliera regionale del PD.
Quello che manca davvero è l'idea di una valutazione, cioè non fermarsi alla, come dire, a una computazione numerica di quante persone partecipano ai corsi di formazione, di quanti patentini vengono dati, ma capire se c'è una reale ricaduta su questi temi, cioè se nelle scuole dove si è fatta formazione effettivamente c'è un ritorno di contrasto al cyberbullismo e alla, per esempio, a tutto quello che è l'hate speech, che viene poco evidenziato nel progetto di legge e che invece credo che sia una delle grandi emergenze di questo momento. Per fare questo ci vogliono soldi e i soldi messi sono troppo pochi e ancora, voglio dire, su queste cose se vogliamo veramente investire ed incidere in modo efficace con anche un ritorno consapevolezza e di capire se c'è un ritorno di consapevolezza attraverso questi percorsi, bisogna investire di più.
La Commissione Sicurezza del Consiglio Comunale di Milano ha discusso dell'introduzione della taser per la polizia locale dopo una sperimentazione di 6 mesi in cui l'arma non è mai in realtà stata utilizzata dagli agenti. La Giunta Comunale di Milano ha già preso posizione schierandosi a favore dell'utilizzo delle pistole a impulsi elettrici. La maggioranza del Consiglio Comunale però è divisa. Una parte del Partito Democratico e del centrosinistra è contraria e frena l'iter, come il presidente della Commissione Sicurezza Michele Albiani del PD, altri come la Dema Angelica Vasile e il riformista Daniele Naum si dicono favorevoli insieme ai consiglieri del centrodestra. Tra le principali criticità emerse, la formazione degli agenti, le tutele per loro e per le persone coinvolte i costi dell'attesa, soprattutto il fatto che non sia sempre possibile capire se una persona presenti condizioni cliniche per cui potrebbe avere conseguenze gravi sulla salute. Sui rischi del Taser sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Intanto nelle varie interlocuzioni con i capi della polizia ci era stato assicurato che l'uso delle pistole a impulso elettrico sarebbe stato sottoposto a una rigorosissima formazione e che queste armi sarebbero state utilizzate da personale particolarmente scelto. Mi pare che stiamo andando nella direzione contraria, nel senso che sono molte le città in cui queste armi sono usate e anche molti i corpi di polizia, compresi quelli locali, che vogliono farne uso. Quindi qui c'è un problema che chiama in causa quella che è solo una apparente non letalità delle armi a impulso elettrico. Lo stesso produttore parla di una mortalità dello 0,25%, il che vuol dire che ogni 400 volte in cui si usano c'è un morto. E dal 2023 abbiamo avuto 7 casi in cui è stata usata la pistola a impulso elettrico e ci sono stati dei morti, uno nel 23, uno nel 24, 5 nel 25 e 4 dei quali in un mese e mezzo. Quindi questa escalation ci fa pensare a un uso più disinvolto, meno controllato e dunque potenzialmente molto letale. La sensazione è che la definizione di armi non letali possa suggerire di usarla con maggiore disinvoltura, dunque in circostanze in cui non ce ne sarebbe bisogno, utilizzandole in maniera maldestra, puntando contro organi vitali, e soprattutto rimane il problema dei problemi. Tu non sai mai prima di sparare chi hai davanti, quindi il rischio è sempre di trasformare in letale un'arma che non dovrebbe esserlo.
Più agenti di polizia locale, interventi nei parchi, maggiori fondi per la sicurezza dei negozi. Il comune di Bergamo vara un nuovo piano sicurezza, non senza polemiche, il servizio di Sara Agostinelli.
6 nuovi ufficiali di polizia locale, anche così il comune di Bergamo risponde alla crescente richiesta di sicurezza in città. I neoassunti si aggiungono ai 10 agenti esistenti e dovranno coordinare protezione civile, presenza nei quartieri, gestione tecnologica dei servizi e sicurezza urbana. Proprio quest'ultima è tasto particolarmente dolente per l'amministrazione di centrosinistra. Sempre più quartieri lamentano paura e microcriminalità e dopo lo sgombero della stazione di 2 mesi fa, i senza dimora che non trovano posto nei dormitori si spostano di strada in strada, scatenando proteste dei residenti e richiamando altri sgomberi. L'insicurezza percepita è sempre più gridata e le frequenti piccole aggressioni hanno sempre più spazio sui media locali. 3 settimane fa, una banda di professionisti ha sfondato le vetrine rapinato il negozio di abbigliamento di lusso Tiziana Fausti. Il giorno dopo la sindaca ha chiesto rinforzi al ministro Piantedosi, scatenando polemiche. Ma come? Si chiede aiuto solo quando vengono derubati i ricchi? Tra un'incursione e l'altra in città degli inviati Mediaset, la giunta Carnevali pare indecisa. I problemi esistono, ma da un lato si adottano le tipiche soluzioni della destra, come smontare panchine per scoraggiare i bivacchi, e dall'altro si tenta l'inclusione, per esempio affidando le pulizie dei parchi più difficili a persone con problemi di marginalità. La questione non è certo chiusa. Intanto venerdì, alle 18.30, nella sala Galmozzi di Via Tasso, i consiglieri di sinistra del gruppo Oltre invitano un convegno sul tema con la bolognese Emily Clancy.
Oggi al Ministero delle Imprese a Roma ci sarà un importante incontro per il futuro della BCS, storica fabbrica di macchinari agricoli con la sede centrale ad Abbiate Grasso e succursali anche a Cusago e Suzzara nel Mantovano. Lunedì prossimo scadono i tempi per il concordato preventivo richiesto dalla proprietà, che mette a rischio quasi 300 posti di lavoro sui circa 500 dipendenti. I sindacati proveranno a chiedere una proroga in modo da avere più tempo per trovare un eventuale compratore. Emanuela Morosi della FIOM di Milano sta seguendo questa vertenza.
La situazione purtroppo non è buona perché il concordato preventivo è stato richiesto 60 giorni fa, andiamo al Ministero per cercare di avere la proroga di ulteriori 60 giorni perché l'azienda si trova in un momento di grave crisi essenzialmente finanziaria, perché il gruppo BCS non ha un problema di prodotti che sono esausti o altro, la crisi è semplicemente finanziaria, quindi ci servono questi ulteriori 60 giorni che speriamo che il Tribunale e i commissari giudiziari accordino per provare a trovare un compratore, quindi trovare un'altra liquidità che permetta la ripresa dell'azienda per continuare ad andare avanti. Questa è un'azienda storica per il settore sia di Abbiate Grasso che di Cusago, nonché di Luzzara, con prodotti che hanno mercato e quindi possono andare avanti, e sono aziende che complessivamente occupano circa 500 dipendenti, quindi un numero importante. Per questo motivo è fondamentale che il Tribunale si renda conto della situazione e l'importanza, cioè il punto focale deve essere ovviamente la continuità della produzione, quindi la continuità lavorativa, che deve venire prima di quello che è il risarcimento dei creditori, che sicuramente ci troviamo di fronte ad un importante debito che ha l'azienda per una mal gestione, diciamo così, del passato, ma è un'azienda che in realtà solida, che ha tutte le possibilità per continuare, per andare avanti, ha solo bisogno di tempo, di capitale fresco per ripartire.
75 milioni di passeggeri hanno viaggiato sui treni di Trenord nei primi 4 mesi di quest'anno. L'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale ha anche comunicato i dati sull'indice di puntualità del servizio. L'84% delle corse tra gennaio e aprile è arrivato a destinazione puntuale. Ieri l'assessore regionale ai trasporti Lucente ha incontrato i rappresentanti dei viaggiatori del trasporto pubblico locale. Sentiamo Andrea Mazzucotelli, uno dei rappresentanti dei pendolari.
I dati che ci sono stati presentati fino a marzo 2026 effettivamente indicano un certo miglioramento medio complessivo cumulato. Non sappiamo ufficialmente la distribuzione dei ritardi, che può essere significativa per capire un po' dove sono i problemi e dove si potrebbe provare a sistemare. E inoltre bisogna ricordare che la regolarità e la puntualità del servizio ferroviario regionale ha delle oscillazioni che dipendono fortemente dal periodo dell'anno. Quindi tipicamente nei mesi freddi e quando ci sono gli studenti le prestazioni sono marcatamente peggiori. Quando inizia a venire la primavera e iniziano a chiudere le scuole, tendenzialmente si migliora. Ecco, in tendenza media le prestazioni di Trenord stanno migliorando, questo è oggettivo, ma il miglioramento complessivo è piccolo rispetto all'oscillazione annuale. E tra l'altro veniamo da un anno disastroso come è stato il 2024. È chiaro che migliorare da un baratro non è particolarmente da vantarsi. Ecco, quindi la notizia che i dati di puntualità migliorano è buona, certamente, ma è qualcosa che va molto contestualizzato e gli vanno date le giuste misure.
Le 7:27 minuti è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna questa sera alle 19:45.